prima domanda, posso leggere?
Prima domanda, puoi leggere autorizzata e benedetta.
Oh, grazie.
E chi è che scrive?
È un fratello nuovo che ha dimenticato di firmarsi.
Ha dimenticato di firmarsi, prende la pillola della memoria, perché tanto non preoccupate, se la cosa è scabrosa, noi, Angela dolcissima, lei non cita mai nomi, cognomi non ci interessano neanche
se
per il fischio.
Scabrosa?
Ma
cosa
neanche
significa scabrosa?
Questo non te lo dico.
Ah no?
No.
Vado in Google.
Vai in Google. Capito, quindi se la cosa è scabrosa, Angela citerà la vostra iniziale. E a volte lei, per essere molto molto educata, sa cosa fa? Cita la seconda iniziale della parola. Se si chiama Giovannino, invece di mettere G, metti I. Proprio protezione al massimo. Brava Angela. Allora, com'è in inglese scabrosa?
Scabrosa, thorny.
What?
Rough. Thorny.
Thorny? Mm-hmm. Sì, non rende in inglese, non ce l'ha. In inglese tante parole non ce le hanno in inglese.
And ticklish.
What?
Ticklish.
Neanche, ma no. Politicare, ma scabrosa non vuol dire quello. E Shakespeare, mica lui non aveva imparato molto da Dante Alighieri, nonostante è una bella lingua, per l'amor di Dio. Fratello inglese non è che ce l'ho assolutamente, a me mi piace molto l'inglese.
Allora, questo nuovo fratello scrive: buongiorno, salve. Sono un ragazzo ventenne, vi scrivo dall'Italia. Faccio studi biblici da quasi un anno o più ormai. Ascoltando la vostra radio mi avete aiutato a capire molte cose che prima non riuscivo a capire bene. Avrei una domanda per fratello Giuseppe. La chiamerei una domanda sui linguaggi biblici. Molti critici e atei vengono fuori dicendo che il ritorno di Gesù era un evento atteso dagli apostoli solo negli anni della loro vita, o vicino ai loro anni. Per dire questo citano versetti tipo 1 Tessalonicesi 4, 15.
Ma leggi dal 15 al 17, così ci facciamo un'idea di cosa sta parlando questo fratello. Quindi praticamente fino a qua dice che molti critici, atei, ma lascia perdere gli atei. Cioè, va a ascoltare un ateo che commenta la Bibbia.
No, però se sembrano ad aver ragione dobbiamo rispondere a questi.
Sì, però non ha voce in capitolo un ateo. Capisci? Un ateo non conta niente quanto riguarda la Bibbia. Zero sotto zero, c'è 30 gradi siberiani sotto zero.
Certo, non è che può spiegare la Bibbia se è un ateo.
Cioè, dici, a volte ci sono dibattici in islamico e in cristiano che dibattono, fanno dibattiti. L'islamico legge la Bibbia e dice, vedi, ma l'islamico come può capire la Bibbia? Non c'ha lo Spirito Santo? Non può capire la Bibbia. La Bibbia è scritta in parabole affinché chiunque non è cristiano battezzato nello Spirito non la può capire, è in codice, avanti.
1 Tessalonicesi 4, 15 a 17.
Allora, siamo sul tema che molti atei critici divengono fuori dicendo che il ritorno di Gesù era un evento atteso dagli apostoli solo negli anni della loro vita e vicino ai loro anni. Il ritorno di Gesù era solo per il tempo degli apostoli. Sta dicendo questo, no? E assolutamente non ha senso, andiamo avanti. E lui cita questa scrittura, cioè gli atei la citano. Mm-hmm.
Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Microfono. Sì, meglio così.
Cos'è detto Gesù in Matteo 24, 36?
Matteo 24, 36. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo.
Quindi praticamente suo fratello sta dicendo, siccome Paolo in 1 Tessalonicesi 4, 15 dice che noi che saremo rimasti in vita non precederemo i morti, eccetera, ma verremo rapiti insieme sulle nuvole. Quindi questi atei dicono che il ritorno di Gesù era un evento atteso dagli apostoli, perché dice noi che siamo vivi saremo rapiti.
Sì, perché Paolo parlava di se stesso e gli altri apostoli, discepoli.
Sì, però Gesù cosa dice con Matteo 26, 36? Quel giorno e quell'ora nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio. Cioè cosa vuol dire? Che neanche Gesù lo sapeva quando era il rapimento. Quindi figurati se lo sapeva Paolo.
Okay.
Quindi come Gesù non lo sapeva, allora adesso lo sa. va bene? Così neanche Paolo. Quindi quando Paolo profetizza, qui lo lascia indefinito, un po' non chiarisce, non approfondisce, non mette una data. Dice, noi che saremo rimasti, quando rimasti? Non si sa, non è che dice, chi è noi? E noi, Gesù parla, quando Gesù dice noi, sta dicendo lui, i suoi apostoli, e la discendenza degli apostoli, discendenza spirituale. Aspetta, quando Gesù parlava noi, capisci, noi, in Giovanni 17, okay. Dice, padre, prego, non solo per questi, sì. Ma anche per quelli che verranno in mezzo di loro. Cioè, noi chi è? Noi la Chiesa. Ma non solo la Chiesa di adesso, la Chiesa di domani, dopodomani, del futuro, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Mm-hmm. Va bene? Quindi, quando Paolo dice, noi che saremo rimasti, non puoi interpretare come fanno appunto gli atei, che ne capiscono gli atei, poveracci. E che dice sta parlando degli apostoli, non sta parlando degli apostoli, perché come facciamo saperlo? Ma perché l'avvenimento non c'è stato, cioè, quindi parla, è logico che non parlavano di loro.
Parla della chiesa
in generale. Quindi dice, noi che saremo rimasti, noi chi? Noi la discendenza spirituale degli apostoli, noi i figli di Dio, noi i cristiani di oggi che saremo rimasti, mentre Paolo è già in cielo, uh-huh. Va bene, noi che saremo rimasti verremo rapiti. Infatti io non so se sarò rapito. Tu sei sicuro che sarà rapita?
No, non lo so. Non lo so quando verrà il rapimento, durante la mia vita o dopo, non si sa.
Scusa, tu stasera puoi andare a dormire e dolcemente mentre sogni di Gesù, Gesù ti prende e ti porta in cielo. Mm. A me mi può venire una doppia, tripla, quadripla paralisi cronica acuta e muoio di stecchito come una stocca fisso e io non vengo rapito. Hai capito? Vado in cielo prima. D'accordo?
No, cioè, non sono d'accordo.
Cioè, se noi moriamo, saremo rapiti?
No.
Beh, in un certo senso sì, perché ogni volta che uno muore viene rapito. Però non è il sottolineato rapimento.
Sì,
non
sì,
è
ho
il.
Ho capito quello.
Hai capito? A posto?
Sì, però tu credi che Paolo e gli altri apostoli come Giovanni, loro credevano che Gesù tornerà per la seconda volta durante quei tempi, nella loro vita? E che loro stessi saranno rapiti?
Ma ognuno poteva avere la sua opinione. Non è che tutti i profeti avevano la stessa opinione. Ogni profeta aveva la sua opinione. Però quando profetizzava questo, dice il Signore, quella è la sua storia. Infatti quando Paolo dice noi che saremo rimasti, non dà una data, non mm-hmm. dice noi qui oggi del primo secolo. O quelli no. del ventesimo, del ventunesimo secolo. Dice niente. Quindi devi interpretarla alla luce di cosa? Di altre scritture, mm-hmm. va bene, quindi okay. Come si fa a sapere se la Bibbia parla in parabola, a volte vuol dire il contrario di quello che dice? Si capisce come si interpretano queste parabole, si interpretano in base alle altre scritture, alla luce di altre scritture. Non puoi prendere una scrittura e cavalcarla fino al giorno del giudizio, devi compararla con altre scritture, e allora c'è il giusto equilibrio. Mm-hmm. Quando okay. Gesù dice a Pietro, tu sei Pietro su questa pietra, alt, comparare con secondo Pietro capitolo 2, dice lui è la pietra angolare, chi? Gesù Cristo, non dice io Pietro, pietra angolare, mm-hmm. mi faranno San Pietro in Vaticano e lì ci sarà uno chiamato Papa con la croce all'incontrario sul suo trono, perché lui è lì, predica la croce all'incontrario di Pietro invece della croce giusta di Gesù. Tutte queste sono bagianate banali. Che altro dice questo fratello?
Continua e dice, dove Paolo dice che noi che saremo in vita, oppure Gesù nei Vangeli dove dice questa generazione non passerà prima che tutto sia compiuto e anche altri versetti, come interpretare questi linguaggi se ovviamente Gesù deve ancora ritornare e sono passati tanti anni?
Io vorrei chiedere
grazie a Dio vi benedica.
Io vorrei chiedere al suo fratello che non si firma, ha ricevuto lo Spirito Santo lui? Perché se non c'ha il battesimo Spirito Santo non puoi capire queste cose. Perché Matteo 13, 9, 10, 11, Gesù dice io parlo in parabola affinché chi guarda non vede e chi ascolta non capisca. Quindi perché le parabole? Le parabole sono per accecare chi non deve vedere e che chi non deve capire, anche se ascolta non capisce niente. Farisei, Giovanni 11, hanno visto Gesù resuscitare Lazzaro, invece di buttarsi a terra a lodare Dio, questo è Cristo, il Messia, andavano a cercare di ucciderlo dopo che è resuscitato Lazzaro. Perché? Perché uno può vedere il Vangelo, può guardare Cristo come un islamico, un buddista e dire, oh, non ci credo, No, è stato crocifisso Giuda al posto di Gesù. Meno male che è venuto Maometto 7 secoli dopo a riparare. Ma figurati, figurati. Cioè, questa gente non può capire, tantomeno interpretare. Allora, la domanda qui cos'è? Che
Che Gesù dice in Matteo 24, questa generazione non passerà prima che tutto sia compiuto. Quindi sembra che la generazione è passata, perché lui dice questa generazione. Quindi quando Gesù ha parlato erano 2000 anni fa, quella generazione di 2000 anni fa è passata e niente è successo.
ma quando dice questa generazione, quale generazione si riferisce? Quella di 2000 anni fa?
E così sembra.
Ma non sembra così, non sembra così affatto. Bisogna proprio chiudersi gli occhi per interpretare così. Quando Gesù dice questa generazione non passerà, Matteo 24, 34, 35, quando dice questa generazione non passerà, cosa sta parlando? Sta parlando della generazione che vedrà i segni? Va bene? E leggiamo il contesto. Vai, Matteo 24, comincia dal verso 32, gentilmente.
Matteo
Sempre il
24.
contesto, perché se solamente leggete qualche scrittura prima, qualche scrittura dopo, già la risposta è lì. Invece loro prendono una scrittura, la tagliano con le forbici, dicono, eccola qui, una scrittura isolata. E lui lì casca l'asino. Invece legge tutto il contesto, vai. 32
Matteo 24, 32.
in avanti.
Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina, così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi, alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute.
Quindi quando vedi le foglie di fico, vuol dire che Gesù sta tornando.
No,
Ma è
come?
così, dice Gesù, i germogli del fico.
No, sapete che l'estate è vicina.
Va bene, ma sta parlando del fico però.
Sì. Sto
Allora, Gesù
dando un
dice, quando
esempio.
vedete i germogli del fico, sapete che lui è vicino. Chi è lui?
Gesù sta dando un esempio. Quando vedete il germoglio del fico, l'estate è vicina.
E
E quando vedrete tutti gli altri segni adempiuti, lui è vicino, sta
chi è
arrivando.
lui?
È Gesù.
Gesù. Sta arrivando nell'evento che si chiama
Il rapimento.
rapimento. Allora, però dice, quando vedrete tutte queste cose, cioè tutti i segni adempiti, quali segni? Matteo 24, dal verso 3 al verso 15, e poi anche saltare anche al 21, quindi la tribolazione, sappiate che è vicino. Cioè, quando tu vedi i segni, e ci sono una decina di segni, terremoti, guerre, controguerre, carestie, l'abominazione della desolazione nel tempio, che manca solo quello adesso, scoccherà la tribolazione verso 21. Quando vedete tutte queste cose, compreso la tribolazione, va bene? Allora sappiate che lui è vicino, non è ancora arrivato. Non è arrivato, è vicino. Anche nella tribolazione lui è vicino, cioè sta per arrivare. Quindi manca ancora l'abominazione nel tempio, verso 15. Manca la tribolazione che viene iniziata appunto dall'abominazione. Quindi mancano questi due importanti segni. La tribolazione durerà 3 anni e mezzo. Infatti, al verso 29, cosa dice dopo?
29. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà.
Ok, e torna Gesù.
Sì. Perché
Qual è l'afflizione? Verso 21. Allora vi sarà? Ok,
allora vi sarà una tribolazione così grande?
allora, e verso 29, dopo l'afflizione di quei giorni, dopo l'afflizione che Apocalisse 13, 5 ci dice durerà quanti mesi?
42 mesi.
42 mesi, dopo, fratelli evangelici che predicate le stupidaggini del rapimento prima tribolazione, Gesù dice dopo la tribolazione, apparirà il segno del figlio dell'uomo e allora tutti vengono rapiti. Allora poi dice al verso 34, 33, 34, dice, quando vedrete tutte queste cose, così come il fico che germoglia, sappiate che queste cose faranno germogliare che lui è vicino. Cos'è il rapimento? Quindi se non hai visto i 10 segni di Matteo 24, 3 al 15, terremoti, eccetera, se non hai visto l'abominazione, segno numero 11. Se non hai visto la tribolazione, segno numero 12, circa 12, 13, potete contarle. E allora, se non hai visto tutti, perché Gesù dice tutti, quando vedrete tutte, tutte queste
Sì, sì,
cose,
sì. Sì,
va
c'è.
bene? Allora
Verso
sappiate che è
33.
vicino, non è ancora tornato, è vicino. Perché solamente allo scoccare della fine, dopo la tribolazione, apparirà nel cielo il Figlio dell'uomo. Però chi non, per capire queste cose può avere una, devi avere un po', come dire, il bandolo della matassa, un po' tutte le profezie, in maniera che si incastrino come un puzzle. Quindi è inutile prendere la scrittura prediletta dei Testimoni di Geova, quell'altra prediletta dei cattolici, che loro credono solo che Pietro è la pietra e basta, la scrittura prediletta dei battisti, dei pentecostali, dei calvinisti, ognuno ha il suo pallino. Invece devi prendere il pallino di Dio, che si chiama la Bibbia, tutto deve combaciare, non solo due o tre scritture per sbaglio. Tutte le scritture, senza eccezioni, devono incastrarsi come un puzzle perfetto. Io ho un corso biblico profetico di 5 mesi, va bene? Quante ore sono? Saranno
Molte,
più o
non
meno?
so, non posso, io non posso, non so.
Sono 20 passi, ogni passo cos'è? 2 o 3 ore?
Di più,
4 o 5 ore?
più o meno, sì.
Quanto fa 20 per 5? 100.
Sì.
C'ho circa 100 ore di insegnamenti audio. Ci vogliono 5 mesi per. E quello ti dà un grasp, come si dice un grasp? Una Ferrare, una maniglia ti dà la maniglia, un bandolo della matassa e capi tutta la profezia. Ok, la bellezza è che si va di scrittura in scrittura. E fratello Giuseppe è infallibile? Assolutamente no. È un fallito come tutti, però focalizzatevi sulle scritture, lì non si sbaglia. D'accordo?
Amen.
Beh,
Allora,
io spero che ho risposto a
la
questo fratello
risposta è
senza
nel
nome.
verso 33 dove dice,
Come?
la risposta è nel verso 33 dove dice, quando vedrete tutte queste cose, questa generazione che vede tutte queste cose non
Ecco.
passerà finché tutte queste cose non siano avvenute.
Capito? Pensare quando dice questa generazione, che sia quella di 2000 anni fa, è essere miopi e non legge tutto il
E
contesto.
quando dice tutte queste cose, si riferisce anche al verso 15 prima, dove dice
Abominazione.
l'abominazione della desolazione che ancora nessuno l'ha vista. Ok.
E 21, la tribolazione. 3 anni e mezzo di scappare. I cristiani, certi addormentati nelle chiese dell'Odissea, dice: noi non scapperemo perché il nostro Dio è potente. E lui è potente, ma vuole che tagli la corda. È
È
potente.
proprio perché è potente e ti guida in
Ma
protezione.
scusa, perché è potente, ma ha mandato Giuseppe e Maria in Egitto a nascondersi. Dio è potente, ma lo ha fatto nascondere in una cesta, lo calavano di notte con il primo ascensore inventato è quello. Il primo ascensore l'ha inventato Paolo, era una cesta con la corda. Va bene, Atti capitolo, cos'è? Capitolo 9, credo, l'hanno calato da una cesta.
Sì.
Va bene.
Sì.
Ci siamo, abbiamo risposto a questo fratellino?
Sì. Andiamo
Va
al
bene.
prossimo.